Fa un po' freschetto, però è una bella serata estiva e mi sa che rimaniamo anche all'asciutto, che non dobbiamo trasferirci giù di sotto. Sono molto fiducioso, no? No, la goccia, le gocce le abbiamo sentite tutti, ma no, rimaniamo all'asciutto. Benvenuto a tutti quanti, è un grande piacere per me condurre un'altra volta un Science Café. Mi hanno dato adesso un fogliettino che mi dice che devo dire diverse cose. Allora, la prima cosa è la lingua prevalente. La lingua prevalente, abbiamo pensato di fare una cosa bilingue all'inizio, però se è un tre quarti italiano e un quarto tedesco va anche bene. Chi volesse dire la sua nel percorso della discussione in tedesco, in russo e in cinese, è benvenuto. Un'altra cosa, tutto quanto verrà registrato e, come vedete anche, dov'è, tutto quanto viene anche fotografato. Non più tardi delle 22 spegniamo tutto quanto, anche se non piove. Si può comunque continuare la discussione. Una discussione che mi ha fatto ragionare un po', una discussione che è abbastanza, trovo, impegnativa, perché guardando i giornali quotidiani, lavorando in Rai, eccetera, ho detto, cavoli, qua non si finisce più. E già incontrandomi con Martina, ho fatto il primo errore, sbagliando il tema. Per quello, prima di iniziare la discussione, vi presento i nostri ospiti, che sono molto illustri. La Fachfrau, quella che sa tutto, quella che ha le cifre. Ecco, la Fachfrau, che ha tutto quanto sul suo tavolo, è l'esperta dell'Eurac, Martina Trettel. Poi, alla sua destra, colui che ascolta tanto, che riflette tanto, che discute tanto, che dopo però prende una decisione, lui che ha i piranha attaccati in questi giorni di più del normale, non come ieri sera alla partita di calcio, però quasi, il nostro sindaco Luigi Spagnolli. E poi un personaggio mit der elegantesten Spitzenfeder im ganzen Land, Herausgeber Arnold Tribus. Come ho detto prima, ho sbagliato incontrandomi con Martina dicendo, bene, chi urla più forte? Facciamo partecipare tutti quanti, noi questa sera parliamo della democrazia diretta. No, non è proprio così. Non è proprio così, perché c'è un'altra forma di discussione, un'altra forma di sensibilizzazione che noi vogliamo discutere questa sera. Per quello chiedo subito a Martina, che cos'è la democrazia partecipativa.
Si sente? Ok. Buonasera a tutti. E come giustamente ha detto Mattias, quando ci siamo incontrati, lui mi ha detto, ma allora parliamo di democrazia diretta. Io ho detto, a dir la verità, democrazia diretta non è proprio il tema di cui noi ci occupiamo. Perché in realtà la democrazia diretta, partirei quindi dal concetto di democrazia diretta, si basa sulla possibilità per i cittadini di esercitare direttamente parti della sovranità popolare. Cosa vuol dire questo in parole più povere? Che i cittadini, attraverso gli strumenti della democrazia diretta, penso che il più conosciuto qui sia quello del referendum, arrivano attraverso delle modalità, per esempio il referendum attraverso un voto, a prendere una decisione. Attraverso il referendum prendere una decisione, sì o no, o nessuna se non si raggiunge il quorum. In realtà la democrazia partecipativa si basa su un concetto, direi profondamente diverso da questo, perché con la democrazia partecipativa i cittadini, anzi la popolazione, quindi tutti gli abitanti di un determinato luogo, attraverso dei meccanismi e degli strumenti, possono collaborare con l'istituzione, in questo caso penso al comune, visto che abbiamo qui anche il sindaco, per la definizione dei contenuti delle politiche pubbliche. Quindi il concetto di democrazia partecipativa non si basa sulla possibilità dei cittadini di prendere direttamente delle decisioni. Infatti il termine democrazia diretta ci dice che è diretta, ma si basa sulla partecipazione, ce lo dice anche il termine stesso, ovvero la possibilità dei cittadini di collaborare con l'istituzione alla definizione di determinate tematiche, di determinate decisioni, di determinate questioni. Chiaramente qualcuno si può chiedere, ma come può avvenire questo? Questo può avvenire con delle pratiche, degli strumenti, dei meccanismi che sono stati raffinati negli ultimi anni, in particolare dagli anni 90 ad oggi, e le pratiche di democrazia partecipativa si sono diffuse nel mondo, direi un po' a macchia di leopardo, perché non abbiamo proprio delle correnti nette, ma ci sono alcuni luoghi dove sono sviluppate meglio, proprio per permettere ai cittadini di sensibilizzarsi, di informarsi e di comunicare, di collaborare con la pubblica amministrazione o con l'istituzione su determinate questioni che sono a cuore dei cittadini stessi.
Bellissima idea, molto ideale, però come tempistica alla fine, anche questo da dire, quanto tempo ci vuole per trovare il gruppo che può poi partecipare veramente, come si costituisce, sono tutti quanti cittadini, cioè solo come
si organizza? Allora, chiaramente innanzitutto democrazia partecipativa è un termine un po' astratto, quindi ci sono degli strumenti, degli strumentari che sono stati utilizzati nel mondo proprio e sono diventati nel corso del tempo delle procedure, delle pratiche abbastanza, diciamo, precise, definite, all'interno delle quali appunto i cittadini comunicano con l'istituzione. La tempistica chiaramente è uno dei temi su cui si può discutere, su cui si può anche criticare lo strumento della democrazia partecipativa.
Alla fine come inserire anche il cittadino?
Allora, sicuramente un processo di democrazia partecipativa non può appesantire una decisione pubblica. Perché? Perché, o meglio, questo è quello che credo io, ma credo che la pratica ce lo dimostri. Perché in realtà, nonostante il tempo che serve per arrivare alla decisione pubblica sia più lungo, perché ci sarà una fase all'interno del processo decisionale che prevede il coinvolgimento dei cittadini, e quindi chiaramente il processo decisionale diventa un po' più lungo. Quanto più lungo viene definito poi nelle forme o nelle delibere, nelle leggi che disciplinano il funzionamento di queste pratiche partecipative. Quindi vi faccio un esempio. In Francia esiste uno strumento che si chiama dibattito pubblico, che viene utilizzato per collaborare con i cittadini nel momento in cui si decide di costruire una grande opera pubblica. Questo strumento, il dibattito pubblico, non può durare più di 4 mesi, quindi il dibattito deve esaurirsi in un periodo di 4 mesi. Questo chiaramente allunga il processo decisionale, ma cos'è che poi viene accorciato? E questo non lo dico solo io, ce lo dice la prassi, ma me lo ha detto anche un sindaco che ha utilizzato delle forme di democrazia partecipativa. Quello che si accorcia poi è la fase di implementazione della decisione, perché la decisione è più legittimata, più partecipata, più accettata dai cittadini, e quindi la fase di implementazione della decisione risulta nettamente più semplice e più veloce.
E più silenzioso. Bella cosa. Guardando poi anche le discussioni ad alta voce, così come il tema questa sera, anche intorno a degli argomenti che noi leggiamo in tutti i quotidiani, che si è una storiella si è conclusa oggi in maniera
verweis.
Per quello lascio parola al signor sindaco, come si potrebbe inserire una o iniziare una discussione, una sensibilizzazione del genere?
Ma come sempre quando si inizia una discussione bisogna capire alcuni presupposti. Einige Voraussetzungen. Allora, da dove veniamo, cosa siamo e dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare lo decidiamo insieme. Ma almeno da dove veniamo e cosa siamo possiamo provare a dirlo. Veniamo da una democrazia rappresentativa che è radicata nella nostra società da circa 150 anni. E questa democrazia rappresentativa, in cui vengono eletti i rappresentanti del popolo che decidono poi i destini della comunità, ha preso sostanzialmente il posto di un sistema di governo fondato su sulle caste. C'era una casta, i nobili, che governavano e il popolo stava sotto. Diciamo che nella nostra Europa mediterranea l'attuale classe politica eletta non ha, come dire, dal punto di vista etico, dei meccanismi mentali diversi rispetto a quelli che avevano i nobili all'inizio dell'Ottocento. Cioè, chi diventa qualcosa perché è stato eletto a fare un certo tipo di ruolo non ha una preparazione né tecnico-operativa né tantomeno etica a svolgere quel ruolo. Di solito, siccome noi abbiamo una possibilità a tutti di essere eletti, basta candidarsi, se ci se la fa si viene eletti, e siccome spesso viene eletto non chi è più bravo ma chi è capace di vendersi meglio, spesso le persone che vengono elette, una volta elette, non hanno l'attenzione necessaria ad ascoltare chi li ha eletti, ma maturano la convinzione: io sono stato eletto perché sono bravo e quindi faccio quello che mi pare, o faccio quello che ritengo meglio, o faccio quello che ritengo più giusto. È il meccanismo che avevano i nobili dal Medioevo in su e in poi. Ebbene, questo però oggi, nella società evoluta che c'è, con un sistema di regole molto articolato e con un meccanismo di funzionamento dove commettere anche piccoli errori nella gestione della cosa pubblica può procurare grandi perdite di denaro, grandi dispersioni di risorse, ebbene questo oggi è particolarmente problematico. Io sono convinto personalmente che il fatto che noi non siamo stati capaci di far diventare la classe politica di questo paese una classe consapevole del proprio ruolo è una colpa che ci portiamo dietro. Faccio un esempio: in Olanda i comuni piccoli, c'è una differenza in quasi tutti i paesi del mondo, in Italia no, tra i comuni piccoli e i comuni grandi, che sono oggettivamente diversi da governare. In Olanda i comuni piccoli hanno un sindaco che viene eletto in funzione del programma che presenta, e una volta che è eletto il sindaco, non viene eletto il consiglio comunale, viene eletto a parte il consiglio comunale, il sindaco diventa il manager che gestirà il comune per il periodo per cui viene eletto, e una volta eletto il sindaco la prima cosa che fa il sindaco è indire un referendum in cui il popolo stabilisce quanti soldi deve prendere di stipendio. Lo fanno in Olanda, il popolo decide quanti soldi deve dare a quel sindaco per fare quel programma e glieli dà. Poi dopo, se ha fatto il programma bene, se non l'ha fatto non lo rielegge più, ma i soldi intanto li prende lo stesso perché è previsto così, il contratto è fatto in questo modo. Vi immaginate da noi se il sindaco eletto facesse un referendum per chiedere a tutti quanti soldi deve prendere? Verosimilmente glieli chiedono perché pensano: ma sei stato eletto, chissà quante occasioni avrai per trovare modo di guadagnare. Una balla, perché oggigiorno o rubi anche da sindaco, o se no vivi come faccio io, con quello che ti viene pagata di indennità. Ecco, ma per capire che abbiamo delle società molto diverse anche nell'Occidente evoluto, anche nella nostra Europa, e questo è quello che noi siamo oggi. Siamo un'Europa unita sulla carta, ma di fatto divisa da percorsi e da convinzioni personali e collettive estremamente diverse. Allora, come fare a sviluppare questa situazione attuale verso un discorso di democrazia diretta, ovvero di democrazia partecipata, secondo la distinzione che ha fatto eccellentemente Martina Trettel? Ebbene, io sono assolutamente convinto che oggi, in un sistema che si fonda sulla democrazia rappresentativa, parlare di democrazia diretta è semplicemente follia. nel senso che dovremmo ribaltare completamente il sistema di regole che ci governa. Si può anche pensare di farlo, ma bisogna avere un Parlamento che abolisca tutte le leggi che ci sono e ne faccia delle altre, non è assolutamente prevedibile. Mentre è sicuramente corretto pensare di implementare la democrazia partecipata, nel senso che chi decide ha il dovere, ce lo dovrebbe avere comunque di suo, ma a volte abbiamo visto che non ce l'ha per niente, di ascoltare e di ascoltare e di ascoltare e di ascoltare e di ascoltare ancora l'opinione dei suoi censiti, di coloro che lui governa, prima di decidere. Ci sono decisioni che si possono prendere più rapidamente, altre che invece bisogna prendere dopo aver ascoltato più volte. Ma questo è il meccanismo che dobbiamo provare a creare. Come crearlo? Al mio prossimo intervento.
E comunque tu hai parlato di comuni, alla fine c'è un comune in Alto Adige che è riuscito a sfruttare questo meccanismo e comunque tanta polvere mossa, un certo assessore Schuller si lamenta tanto, non faccio altri nomi, però comunque la problematica è tosta comunque, perché questo?
Certo, innanzitutto mi trovo perfettamente d'accordo col sindaco Spagnoli quando dice che nel momento in cui si decide di istituire delle forme di democrazia diretta sostitutive della democrazia rappresentativa sarebbe necessario riformare completamente il sistema. Ed è infatti qui che secondo me, questo è importante sottolinearlo, la democrazia partecipativa non vuole sostituire la democrazia rappresentativa, anzi si fonda sui meccanismi di democrazia rappresentativa che sono ormai la base, la radice delle nostre società contemporanee, degli stati moderni. Senza la democrazia rappresentativa poco potrebbe funzionare, ma sono una modalità, gli strumenti della democrazia partecipativa, per attualizzare e rendere nuova e diciamo più accettata la democrazia rappresentativa, che forse oggi, e penso che le affluenze elettorali siano un dato che ci dimostra che forse la democrazia rappresentativa è poco accettata in questo momento storico. In Alto Adige abbiamo un comune, il comune di Malles in Val Venosta, che ha effettivamente implementato degli strumenti di democrazia partecipativa. Non solo, ha modificato anche la disciplina del referendum, ha abbassato il quorum, ha permesso ai sedicenni di votare, ha introdotto una serie di modifiche rispetto alla democrazia diretta, ma ha introdotto anche delle forme importanti di democrazia partecipativa. In particolare ha introdotto lo strumento del bilancio partecipato nello statuto che ha adottato nel 2012. Il bilancio partecipato è un'altra forma di democrazia partecipativa attraverso cui i cittadini possono Ai cittadini viene permesso di decidere come allocare una parte delle risorse che sono iscritte nel bilancio. Quindi il comune, generalmente è il comune, quindi l'ente più vicino al cittadino, riserva una fetta del bilancio ai cittadini che attraverso delle modalità ben precise, quindi delle modalità assembleari, delle modalità di lavoro di gruppo, di workshop, decidono in una fase decisionale non troppo lunga come allocare queste risorse, quindi come spendere questa parte del bilancio, e può anche poi seguire le modalità di implementazione della decisione che sono state prese dai cittadini nel corso dell'anno di bilancio.
Tutto bello, però Arnold Tribus, se noi einschalten, ja? Si cerca, si esamina, si trova un gruppo, parliamo insieme, discutiamo insieme, hai parlato di 4 mesi, però ci vuole anche una gran bella parte di sensibilizzazione, perché io direi anche non tutti i cittadini sono pronti o disposti o educati a partecipare a una discussione del genere. Adesso non vorrei ins Wespennest stechen, però non è così che forse non tutti dovrebbero o possono partecipare a una discussione del genere, Arnold Tribus.
Ma io sono tendenzialmente parlamentarista, nonostante tutte le cose tremendissime che dicono tutti i ladri, tutti Ausso, tutte queste cose qui, rimango convinto assertore del sistema parlamentare. Ecco, io sono convinto che la gente che è eletta è meno sporca di quanto si dice, perché io sono stato in consiglio comunale, in consiglio provinciale, non ho visto così tanti ladri come dalla stampa appare, sono tutti ladri, tutti insomma. Per cui è gente che è stata eletta e dietro di loro c'è qualcuno che gli dà la fiducia. Chi vota Spagnolli sa che vota Spagnolli e pensa che votando Spagnolli vota la persona che è in grado e capace di governare la nostra città. Adesso naturalmente non posso poi dire che lui è un ladro, chissà di lui. No, la gente lo ha votato con tanti voti e io da questo parto. E con lui tanti consiglieri comunali, gli assessori, eccetera. Per cui dico, questa idea che attualmente è molto en vogue, di dire che la politica è merda, tutti ladri, tutti... Non è vero, questo non è vero, perché è una falsa idea di politica. Io penso, come Gigi Spagnolli, che c'è un'idea pulita di politica, che si può fare politica senza rubare niente. Io mai rubato niente, Spagnolli spero nemmeno, per cui dico... Basta questa idea di sono tutti ladri. Per cui dico, il primo compito del sindaco mio che io ho votato è di governare questa città. Prima cosa. Adesso non può poi lui far finta che non è in grado. Dico, no, devo adesso avere le partecipative, le partecipazioni. E non è vero. Lui intanto ha questa responsabilità che non si può togliere di dosso quando c'è... un piccolo problema, dire adesso non posso decidere, chiamo il popolo. Ma come può il popolo decidere se è meglio fare 8 metri quadri o 10 metri quadri? Sono problemi che non so né io né tu né la dottoressa, sono problemi evidentemente tecnici. Adesso anche l'idea di trasformare il popolo in scienza pura è un'assurdità. La scienza non c'è in questo caso, cioè sono cose molto precise, molto tecniche, che io non so, per cui io mi affido a chi la scienza ce l'ha e chi decide per me. Cioè, facciamola finita questa cosa che dice il popolo sovrano poi decide, chiamiamo il popolo, ma non è vero niente. Il popolo è in grado di decidere su questioni grosse. Io rimango attaccato da vecchio radicale all'idea del referendum su questioni fondamentali. La nostra Costituzione è limpida, chiara, no? Dice sì o no. Siete per il divorzio? Sì o no. L'Italia sovrana ha deciso contro il clericalismo fascista, contro i democristiani, che l'Italia vuole il divorzio, che vuole l'aborto, ed è stata una scelta precisa, chiara, netta. Ma a poi chiedere però al popolo sovrano se è giusto che il Kaufhaus Benko del cavolo debba avere tot metri cubi è completamente assurdo. Per cui questa idea della partecipativa, ma non lo so, io dirigo un giornale e faccio partecipazione, perché io sono un organo di stampa e a me si rivolgono tanti cittadini che dicono la loro. Cioè, allora la stampa è un elemento essenziale della partecipazione del popolo sovrano. Si esprime come può esprimersi, scrive le lettere, viene il giornalista, gli spiega qualcosa. Allora io poi posso, in qualche modo, scrivendo gli articoli, posso influire con la mia opinione o con il problema del popolo su chi deve governarmi. Allora il sindaco, spero, lei che la mattina dice ma guarda un po' così come questo, allora in qualche modo si fa opinione e con un ricamo di opinioni, con un pass di opinioni, forse posso incidere su chi deve decidere su di noi. Ecco, questo è intanto ciò che...
Sì, d'accordo, sì. Questo è il problema nostro, che siamo tutti d'accordo.
Sì.
Sì, facciamo poi discutere anche in pubblico. Però questa democrazia partecipativa è una sensibilizzazione. Grazie. Sensibilizzare. E questo è piana, cauta. E questo è il problema. ovvio, abbiamo eletto fino a poche settimane fa, anche io stesso ho detto, bene, io l'ho eletto, cavoli suoi, detta in maniera brutale, no? Però facciamo, e anche la stampa, anche la radio e tutt'altri, lasciano spazio a delle voci che non sono fondate, lasciano spazio a chi deve dire la sua. Come si può controllare una cosa? È da controllare una situazione del genere. Che senso ha di far così tanta male?
Io penso che tutta questa cosa, in fondo, questo che la signora, la dottoressa chiama partecipata, è in fondo non altro che un lobbismo. Si creano delle lobby che vogliono intervenire per fare in modo che Spagnolli decida in un determinato modo e non in un altro. Allora, le lobby grandi, potenti, vanno da lui e hanno un partito dietro, sono i potentati dell'economia, eccetera. Non hanno bisogno di stare lì con il sistema partecipato che la dottoressa ci spiegava. Hanno altri canali. Il popolo, virgolette, naturalmente esprime la rabbia, le cattiverie, tutti gli insulti. Ultimamente c'erano anche una marea di insulti contro la politica, no? Davanti alla provincia. Cioè, tutto questo è rabbia popolare, che è giusto che si possa esprimere, per carità. Però non c'entra niente per arrivare ad una decisione ponderata e saggia che invece il sindaco deve prendere, perché lui deve rappresentare il popolo intero, deve fare decisioni che rappresentino in qualche modo tutta la comunità e non solo quelli che riescono a urlare meglio.
E qua siamo al tema, infatti. Però Martina Tettel sicuramente non è proprio di questa opinione. Sto zitto, parla te, va.
No, io in realtà mi trovo anche d'accordo su quello che dice lei. Sì,
perché...
No, perché credo innanzitutto che i rappresentanti, quindi coloro che sono stati eletti, devono prendersi la responsabilità di arrivare a delle decisioni. Però credo anche, e questo forse non è tanto discutibile, che ci sia una crisi di tutta la democrazia rappresentativa. Ok, quindi nel momento in cui c'è una crisi, forse bisogna anche provare a trovare degli strumenti attraverso i quali si può uscire dalla crisi. Perché io credo che la società di oggi non sia più la società di ieri, in cui i partiti canalizzavano le masse e riuscivano a rappresentare tutte le esigenze di una società, ma io credo che le esigenze di una società siano talmente eterogenee che ormai non sono più rappresentabili semplicemente attraverso un mandato elettorale. E quindi io credo che sia necessario trovare degli strumenti che permettono di modulare, di rendere un po' più flessibili le classiche dinamiche decisionali della democrazia rappresentativa. E come fare questo? Consultando i cittadini, ma non consultando i cittadini sempre, perché io credo che quello che diceva lei era perfettamente giusto. I cittadini non possono sapere se il centro commerciale che si costruirà deve essere di tot o tot cubatura. Questo non lo possono sapere e ci sono dei tecnici che probabilmente lo sapranno. Ma forse però chiedere ai cittadini se una determinata area della città debba essere destinata a verde pubblico, a centro commerciale o a residenza, questo allora forse il cittadino che vive la città quotidianamente ce lo sa dire. Il cittadino che vuole partecipare, e su questo torno su quello che diceva Mattias, ovvero forse oggi non tutti vogliono partecipare, sono sensibilizzati abbastanza a partecipare, sono informati abbastanza, e infatti per questo ci sono diverse metodologie attraverso cui negli strumenti di quella che chiamiamo democrazia partecipativa si possono coinvolgere le persone, si possono coinvolgere invitandole, ma si possono coinvolgerle anche sorteggiandole, quindi cominciando a creare una sensibilità che poi con un effetto domino, a me piace dire un effetto domino, si espande anche a persone che forse ancora oggi non sono sensibilizzate, e quindi si crea una nuova sensibilità, una sensibilità partecipativa.
Ha preso in mano il microfono, Luigi. No, no, infatti si tratta di questo, che è l'amplitude, praticamente il rumore, il fortissimo e il pianissimo, è molto ampio al momento. Questo è il problema della società. Alla fine, cosa mi dice, signor signore? Alla fine prendiamo per esempio anche un esempio che non deve essere a tutti i costi adesso il Kaufhaus Bozen, può essere anche qualcos'altro, può essere anche un referendum per esempio riguardo di Dobbiaco, che hanno deciso di come far attraversare il traffico. Possiamo, per non essere troppo polemico alla fine riguardo di...
Bello il referendum di Dobbiaco, che per chi non sapesse come è andata a finire ha scelto la variante meno costosa, ma anche quella che dava meno soluzione al problema dell'attraversamento del paese. Però è interessante. Ma io riprendo un ragionamento impostato da Martina, che ha perfettamente ragione, ma quando dice che votano i cittadini che vivono la città, bene, a Dobbiaco quando si parlava di attraversare il paese con una galleria sicuramente tutti i cittadini sapevano di cosa si parlava, perché sono 3.000 persone e passano tutti di lì. Io sarei curioso, su 105.000 bolzanini, quanti esattamente sanno, quanti sono stati nel corso degli ultimi 5 anni nella reale della stazione autocorriere, e quindi quanti sanno veramente di cosa stanno parlando.
Infatti.
E questo lo pongo come dubbio, cioè perché mai chi non c'è mai stato da sempre deve avere la stessa facoltà decisionale di chi invece conosce bene la situazione. Ma questa è una riflessione che pongo. Perché qui incide un altro aspetto, cioè quello della comunicazione. Abbiamo il direttore della Tageszeitung, nonché Herausgeber, wie gesagt, ma oggi sappiamo che la comunicazione si verifica attraverso una serie di strumenti che non sono più soltanto quelli tradizionali, ma sono molteplici. C'è la rete che incombe su di noi, ma la rete che sappiamo tutti avere dei contenuti che sono determinati dal 10% degli utenti. Cioè, quello che noi vediamo in rete è scritto, il 90% di quello che c'è dentro ce l'ha messo il 10% di quelli che ci partecipano. Allora anche la rete non è che sia uno strumento democratico. Nella rete ci sono alcuni che hanno il potere di metterci dentro le informazioni e tanti altri che invece hanno soltanto la possibilità di guardarle. Quindi anche la rete può essere pilotata, così come i giornali, così come tutti gli strumenti di comunicazione. Il telefono senza fili è quel giochino che facevamo da bambini, che si metteva tutti in fila, uno partiva dicendo elefante e alla fine si arrivava e si parlava della formica, perché nell'evoluzione andava così. Allora, questo meccanismo della comunicazione fa sì che oggi la partecipazione è estremamente difficile da organizzare, affinché, se si vuole seriamente che serva, ci vuole soprattutto una preparazione da parte di chi ascolta. E qui arriviamo al punto: chi ascolta, chi viene eletto, deve avere una formazione preventiva a svolgere la funzione di ascolto e poi la funzione di decisione. Questo è un mio vecchio pallino. Io sono convinto che la democrazia a suffragio universale che c'è adesso, cioè ognuno può candidarsi purché non abbia la fedina penale sporca e ognuno può essere eletto, è una baggianata rispetto alla complessità delle cose che deve fare. Bisognerebbe invece che uno, per proporsi per essere eletto, prima studiasse, prima si formasse, e una volta che è formato si candida e viene eletto. Ma anche qui bisogna rivedere completamente il sistema di regole, e la Martina mi insegna che non è così facile.
Vai, vuoi rispondere, Martina?
No, innanzitutto su quello che diceva lei riguardo al fatto che non tutti sanno e sono mai passati probabilmente nella zona dove si potrà costruire il Kaufhaus. Questo è vero. E per questo la decisione finale rimane in capo agli organi rappresentativi, quindi a coloro che sono stati eletti. L'esito del processo partecipativo è un esito che ha un fine e un valore semplicemente consultivo, quindi di consultazione della cittadinanza e di coinvolgimento della cittadinanza su un tema che alla cittadinanza, alla popolazione, agli abitanti sta a cuore. quindi diciamo non tutti i temi, ma alcuni temi, ma la decisione finale rimane comunque in capo agli organi legittimamente rappresentativi e legittimamente eletti, perché chiaramente può essere che i cittadini che vengono coinvolti nel processo partecipativo dialoghino, collaborino, partecipino, ma arrivino a una conclusione che ai politici formati, poi questa forse è anche un'utopia come diceva lei, ma che dovrebbero essere formati, non sta bene. E quindi attraverso una motivazione dell'atto che poi viene preso si spiega perché l'esito del processo partecipativo non è stato considerato. Ma io credo che un avvicinamento degli organi rappresentativi alla cittadinanza, alla popolazione, aprirsi ad ascoltare, permetterebbe anche di sentire meno grida, meno protesta, meno coagulazione intorno a posizioni estreme e più dialogo, più dibattito, perché io credo che oggi ci sia forse bisogno di imparare un pochino a dialogare di più, a dibattere di più e a arroccarsi meno su posizioni estremizzate che in fondo poi non servono a niente.
Arnold Tribus, die Informationen haben wir die immer zu 100%?
Nein, die haben wir natürlich nicht. Aber es ist halt, glaube ich, so, dass man muss das auch ehrlich sagen, nie wie heute war die Information, sagen wir, total. Nie wie heute war die Möglichkeit der Teilnahme an politischen Entscheidungsprozess so groß wie heute. Das gab es ja alles nicht. Also bis gestern oder vorgestern, Pregis Spagnoli, sagen wir, hat ja kein Mensch gefragt, was werden die der Gemeinde tun. Das ist alles geschehen. Also hat je jemand den Landeshauptmann Maniago gefragt, warum bauen sie die Straße nach Natschaps? Niemand. Die Diskussion gab es nicht. Der Maniago war heilig, unter Benedikt der Idem, und was sie taten, war heilig. Das war eine Zeit, sagen wir, dieser Prästorium, sagt man heute. Die Dolomiten haben gesagt, das ist so und das war so. Erst mit der Entwicklung der Demokratie, unter Anführungszeichen, entsteht, sagen wir, der Zweifel. Sagt, ach, es gibt auch eine andere Meinung. Das gibt es erst seit kurzem in Südtirol. Südtirol war nicht daran gewöhnt, dass es 2, 3, 4 Meinungen gibt. Das war alles ganz festgelegt, kodifiziert. Es gab die Meinung, die Zeitung, die Partei, die Reihe und die haben gesagt, was man zu denken und zu glauben hat. Das ganze System geht in Krise durch die Entstehung der Meinungsvielfalt. Erst dadurch geht das ins Krise. Das ist die Realität. Und jetzt scheint mir aber, dass dieser Vulgärpopulismus langsam Überhand nimmt, weil man nicht mehr imstande ist, sagen wir, la retta via, sagen wir, das richtige Maß zu finden. Und ich fürchte immer, dass daraus auch so eine, ja, sage ich es ganz brutal, eine Diktatur der Minderheit wird. Weil dann schlussendlich sind das dann die, im Grund wenigen, die Meinung machen. Und die große Masse ist ja gar nicht dabei. Ich sage jetzt, mich hat heute oder gestern ein Herr aus der Nicolitalia molto carina, di Malles, Demokratie diretta, tanto esaltata in Alto Adige, siamo tutti democratici diretti, e il sindaco è un ladro, per cui la democrazia diretta è una cosa sacrosanta. A Malles fanno un referendum fra poco, che il sindaco di Malles debba proibire l'uso dei pesticidi.
Esattamente.
Mi chiama un contadino democratico, anche lui di sinistra pure, lui dico scusi, dico io faccio il mio lavoro, ich bin ein Bauer, ma scusi, mi possono costringere a diventare un contadino bio o biodinamico, bio del cavolo, non lo so.
Bio.
No, dico, non posso, dico, ma secondo lei, se vince il referendum, posso ancora io? Ma dico, ma ci mancherebbe altro, siamo una repubblica ancora democratica. Dico, lei cosa mette? Mette proprio i veleni? No, uso quello che si vede democraticamente lo Stato ammette. E allora dico, cosa, che paura ha? Dice, no, dicono
che se vinciamo noi, lei sarà espulso dal nostro, perché qui siamo tutti. Se questo è, capisci, l'altra parte di quello che si chiama democrazia diretta, allora dico, è dictatura dominda, allora basta.
Certo, prego.
Darf ja etwas dazu sagen über Beispiel Malz, weil Malz ist eine ziemlich
tocca
besondere
dopo,
Gemeinde.
Eh?
Ja. Na, sehr interessant, ganz richtig, was sie gesagt hat, die Martina, aber Malz ist eine der größten Gemeinden Südtirols, besteht aus 9 Fraktionen. Jede Fraktion wählt mehrheitlich die gleiche Partei. Also die Situation kann schon sich leisten, besondere demokratische Maßnahmen zu schaffen. Wäre neugierig zu sehen, wenn die 9 Fraktionen zum Beispiel 9 verschiedene Parteien mehrheitlich wählen würden, ob sie gleich bereit wären, die gleichen demokratischen Maßnahmen zu schaffen. Also, das ist ein bisschen zu überlegen. Das heißt, was heißt das? Das heißt, dass eine Situation sicher die Entscheidungen, auch die demokratischen Entscheidungen der Bevölkerung, stark beeinflusst. Und wir werden nie in der Lage sein, ein Modell zu schaffen, das für alle gültig ist. Also jede Gemeinschaft sollte meiner Meinung nach in der Lage sein, für sich selbst die richtigen Maßnahmen zu verschaffen und auch zu probieren. Weil manchmal müssen wir auch Experimente machen. Wir wissen nicht von vornherein, ob etwas funktioniert oder nicht. In diesem Sinne glaube ich, es ist sicher wichtig, dass wir die Möglichkeit geben, auch der Bevölkerung die Meinungen zu äußern. Aber dann braucht man diejenigen, die letztendlich entscheiden.
Martina.
Si sente? Sì. E su questo siamo perfettamente d'accordo. Quello che volevo appunto dire è che forse siamo tornati a parlare di democrazia diretta. E quando torniamo a parlare di democrazia diretta, allora sì, ha perfettamente ragione. Può essere vista, e su questo io mi trovo d'accordo personalmente, potrebbe essere una dittatura delle minoranze. Questo sì, perché innanzitutto trovarsi a decidere su un sì o su un no non ci permette di vedere quali sono tutte le possibilità che esistono tra quel sì e tra quel no. Non esiste solo il bianco e il nero, esistono tutta una serie di grigi tra il bianco e il nero. E quindi è per questo che il dialogo, il dibattito, la discussione servono a individuare anche tutti quei grigi che attraverso un sì o un no non si possono individuare. E io credo che gli organi rappresentativi legittimamente, democraticamente legittimati e quindi che hanno tutto il diritto di prendere delle decisioni, forse ogni tanto non hanno davanti a sé tutta la scala di grigi. Come non l'hanno forse i cittadini, ma io credo che oggi forse attraverso un incontro tra cittadini e istituzioni si può arrivare a individuare delle soluzioni che sono delle soluzioni alternative rispetto a quelle che si erano pensate e forse delle soluzioni positive per entrambe le parti. Allora, questo chiaramente è una cosa sempre, una cosa bella, non è detto che funzioni sempre, non tutti gli esperimenti di democrazia partecipativa hanno funzionato, ci sono esperimenti che hanno dato esiti molto positivi, esperimenti che hanno dato esiti molto negativi, esperimenti che hanno cominciato a funzionare e sono migliorati nel tempo. E su questo io mi trovo perfettamente d'accordo col sindaco, che è necessario che le comunità comincino a sperimentare, comincino a utilizzare nuovi strumenti e individuino quelli che sono quegli strumenti che meglio si adeguano alle esigenze del luogo, della cittadinanza, della popolazione e introducano queste all'interno del praticare quotidiano.
Ecco, io sono d'accordo con lei, però sono d'accordo. L'importante è che finalmente si riesca a stabilire un codice di come si possono svolgere queste cose partecipative. Si deve dire, ecco, il comune decida, deliberi, che introduce anche un elemento di democrazia partecipata, e io sono d'accordo. Sono totalmente timoroso perché, scusi, noi siamo qui 100.000 gatti a Bolzano, non di più, abbiamo un consiglio comunale con 50 consiglieri comunali, 50, dove ognuno porta un piccolo bagaglio di vertrauen, no? Di fiducia. Ognuno rappresenta, non so, il suo quartiere, il suo gatto, il suo cane, il suo... qualcuno rappresenta. Abbiamo, non dimentichiamolo, abbiamo consigli di quartiere. Noi facciamo finta, Bolzano, di essere una grande città. A Roma sono, non so, 20 comuni perché è grande. A Bolzano facciamo finta di essere grandi e abbiamo i consigli di quartiere. Cioè non solo votiamo Spagnoli e, non lo so, Klaus Ladinso, votiamo anche in contemporanea consigli di quartiere, microparlamenti per ogni quartiere. Allora c'è, dice, aboliamoli, servono a nulla. Sarebbe quello il luogo della democrazia partecipata a livello di quartiere. Così era pensato. Oggi si dice, sento, dicono, dicunt. Ma che servono? Hanno nessuna competenza, fanno un po' di bla bla, c'è un presidente, si possono abolire. Beh, aboliamoli, però allora facciamo un'altra cosa di democrazia partecipata. Però... perché qui mi sembra, se c'è tanto un parlare, parlano loro, parlano i consiglieri, come si chiamano, di quartiere, in più mettiamo
il popolo.
Poi chi decide, dottoressa? Mi dica un po' lei.
Ma e infatti non è che queste pratiche di democrazia partecipativa siano delle pratiche che cadono dal cielo e domani mattina il sindaco si sveglia e decide che oggi facciamo la democrazia partecipativa. No, è necessario che sia regolata, che sia introdotta in un testo di legge o in una delibera, in un regolamento, e si preveda attraverso delle modalità, delle regolamentazioni, come queste forme di democrazia partecipativa devono o possono funzionare. Questo non me lo sto inventando, ma è accaduto in Italia. Abbiamo degli esempi di alcune regioni italiane che hanno adottato delle leggi organiche sulla democrazia partecipativa. Un esempio è la regione Toscana. Un altro esempio è la regione Emilia-Romagna e un altro esempio ancora è la regione Umbria. La prima regione è stata la regione Toscana, che ha adottato una legge che regola le modalità all'interno delle quali devono svolgersi i processi di democrazia partecipativa. Regola il dibattito pubblico, quindi questa modalità di dibattito, di discussione sulle grandi opere pubbliche, e regola le modalità attraverso cui gli enti locali, i cittadini, possono richiedere a una commissione indipendente, a un'autorità indipendente, la possibilità di praticare un processo partecipativo. Questa commissione, autorità indipendente, valuta tutte le proposte che gli pervengono e decide su quali tematiche e con quali modalità devono avvenire questi processi partecipativi.
Scusi, dottoressa, però la commissione indipendente, già lì a me dico, la commissione indipendente, ma che è? Il sindaco è dipendente?
No, non sono dipendente.
Ecco, sei dipendente di chi?
No, non sono.
Delle lobby?
Non sono dipendente.
No, dico, questa idea è della scienza pura. Dico, diamo in mano ai tecnici.
La società civile.
Sì. Io veramente lì sono... Scusami, sindaco, tu vorresti questo ente partecipativo che ti ha dir Peiste, ti ha dir Peret, ti ha dir... Oder sagst du, du hast bereits genug Beistand?
Wir haben schon genug Komplikationen.
No, ma
e questa autorità indipendente non consigli il comune, ma credo che sia un'autorità di tecnici che ha il compito di definire quando la democrazia partecipativa serve e quando no. E questo io credo sia fondamentale e necessario, ma soprattutto... credo che la democrazia oggi non solo debba comporsi di organi rappresentativi, non solo debba comporsi di cittadini, ma ogni tanto debba comporsi anche di esperti e di tecnici.
Sì, però dottoressa, mi scusi, posso intervenire? Perché qua adesso bisogna pure... perché poi dovremmo anche coinvolgere il pubblico, ma prima fissiamo un paio di concetti di fondo. Allora, io ricordo che in Svizzera, dove c'è una forte democrazia partecipativa, ci sono...
No, diretta.
Diretta, ma che comporta una... grosso coinvolgimento della popolazione nelle scelte pubbliche. Però la Svizzera è anche quel paese dove, quando ci sono le elezioni e si forma un governo, sia un governo comunale che un governo cantonale, che il governo della Confederazione, l'opposizione, cioè la minoranza, entra a far parte del governo. Ora vi immaginate da noi se la minoranza entrasse a far parte di un governo? Approfitterebbe di tutte le informazioni che riceve stando seduto al governo per fare un casino pazzesco su tutti i giornali del mondo e cercare di impedire alla maggioranza di governare. Perché da noi l'opposizione ragiona in questi termini. Il problema dell'Italia è che quando ci si trova in 50 in Consiglio Comunale a decidere, non si decide se quella cosa lì va bene o no alla città. Si decide nel senso che siccome quella cosa lì l'hai proposta tu e tu sei da una parte diversa dalla mia, io sono contrario. Questo è il meccanismo mentale che presiede alle scelte della democrazia italiana. In primo luogo, questo volevo dire. In secondo luogo, c'è un altro aspetto. Cioè la democrazia italiana si fonda, la gestione della cosa pubblica si fonda ovviamente su atti. Ora, gli atti, che siano delibere, ordinanze, decreti di organi collegiali o monocratici, monocratico sono io, sindaco, collegiale, il Consiglio Comunale, ebbene questi atti devono essere motivati, cioè ci deve essere una motivazione, e devono essere in funzione di una legge, bisogna citare la legge che si applica per fare quell'atto. Allora, la legge bisogna sapere se c'è e qual è, e questo non lo sanno normalmente i politici eletti, lo sanno i Beamten, i funzionari. Quindi già qui, mia signaf di Beamten anche wissen, noi siamo in questo dipendenti dai funzionari. Ma poi soprattutto la motivazione, no? Perché io dico, beh, adesso c'è bisogno di costruire al posto di quella casa lì, di questo agglomerato di case, è meglio che stanno crollando a pezzi, ne facciamo delle altre più grandi e più belle. Ma se io do questa motivazione, che a me sembra sensatissima, ma poi questa motivazione viene impugnata da un cittadino che è contrario e il giudice dà ragione a quel cittadino, io ho fatto una delibera fio di cazzo, mi massacro, per il gatto. Allora, il problema è che abbiamo un sistema complicato. Cioè c'è tutta una giurisprudenza pregressa, sappiamo, qualcuno sa, non normalmente quello che ha letto la prima volta, ma lo sanno i bravi funzionari e lo sanno i politici navigati, che ci sono tantissime cose che sarebbe bello fare, ma che tanto non si riescono a fare perché non c'è uno strumento che consenta di farlo. Ebbene, il fatto di essere padroni di questi meccanismi dà un vantaggio enorme per far funzionare bene la cosa pubblica, a prescindere dal colore politico. A prescindere dal colore politico. Io non faccio il tifo per un colore quando parlo di questo. Io non dico che siamo più bravi noi o sono più bravi loro. Io dico che però abbiamo bisogno, e l'ho già detto prima, e lo ripeto, di gente preparata.
Certamente, praticamente il malore minore. No? Questo, male minore. Quello che vuole dire, secondo me, anche Martina Trettel, è questa sensibilizzazione, che è un processo forse anche eterno, ci sembra quasi. A Bolzano ci si mette già, oserei dire, quasi anni e non mesi. Per quello adesso vorrei chiedere anche il pubblico in che termini ragiona quando si sente pronto a rispondere a certi progetti, a certe cose, quando partecipa. Perché io stesso nel mio lavoro quotidiano abbiamo la Fragestunde nel Mittagsmagazin, la gente può chiamare e chiamano sempre i soliti quattro. Soliti quattro o cinque. Poi la Sendezeit è finita. Bene, no? Dobbiamo interrompere. Questa è la stessa cosa anche quando si fa una specie di umfrage nel Dolomite, no? Sono sempre i soliti che scrivono, no? È un po' così. Come si riesce ad essere sensibili, a partecipare, ad essere pronti per discutere un argomento? Come si decide poi anche quando qualcosa fa parte di questo processo e quando no? Perché questa è una latte che bisogna essere posta, no? Quando questo consiglio propone ai tecnici neutri, signor Tribus dubita di questo. Quando si può proporre di discutere sono i soldi che contano, è la massa finanziaria che decide o che cos'è? Vogliamo forse chiedere al pubblico se c'è qualcuno che vuol dire la sua? È ben richiesta adesso l'intervento. C'è qualcuno che vuole forse proporre anche un'idea? Bitte schön.
Also ich bin nicht sehr sprachgeübt, also entschuldigt, wenn ich nicht so gut spreche. Mir kommt
Längeres vorsehen. Du hast was Längeres vor.
Ja, ich bin hier angekommen und habe eine Diskussion gefunden, so irgendwie ein bisschen so von wegen ja, direkte Demokratie oder nicht direkte Demokratie. Und ich finde, das geht eigentlich an der Realität vorbei, weil eigentlich leben wir in der direkten Demokratie. Es gibt ja die Möglichkeit, Referenden zu machen. Das ist die direkte Demokratie. Oder? Wir können ja Referenden machen. Das stimmt. Wir leben in einer direkten Demokratie. Ich finde, es geht eigentlich nur mehr um die Form, wie wir die umsetzen. Und wie auch von der Politik, von der Presse, von Institutionen Möglichkeiten geschaffen werden dafür. Ich finde, es geht eigentlich nur mehr darum, wie wir das machen. Und nicht um wir und für und gegen. Oder halt für und wieder. Wenn das jemand in Italienisch wiederholen möchte, gerne.
Aber ich glaube, das haben eigentlich, habe ich alle verstanden, das Deutsch war wirklich einwandfrei. Das habe ich so verstanden. Vielleicht Tobias Planer hat eine Idee. Später dann noch. Da hinten. Bitteschön.
Es ist ein Missverständnis, dass wir in einer direkten Demokratie leben. Das werden sicher die Herren auf dem Podium bestätigen und die Dame. Wir können Referenten machen, da unter diesem Eindruck stehen wir jetzt, weil gerade eines stattgefunden hat. Es gibt nur zwei Fälle, in denen wir ein Referendum machen können. Und einer davon war, dass ein Fall ist über Wahlgesetze und ein Fall ist eben über Bürgerbeteiligung. Genau deswegen. Hätten wir diese Möglichkeit für alle Gesetze, dann hätten wir direkte Demokratie. Außerdem möchte ich noch bemerken, benvenuta alla democrazia partecipativa. Mi sembra un'idea molto buona e ci sono anche esempi che può funzionare molto bene anche in Italia. Per esempio, non so come si dice in italiano, sul Bürgerhaushalt. Funzionano già, però quello che a me non piace, dove devo contraddire, che i signori sul podio e anche la signora mi sembra hanno detto praticamente che la democrazia diretta è un'idea assurda. E qui certamente non posso. Also da kann ich nicht zustimmen. Warum? Perché? Il signor Tribus ha parlato di una dittatura, di una minoranza. Allora io chiedo, cosa abbiamo oggi? Chi fa le decisioni dirette? Le fa una maggioranza?
Votata dal popolo.
Votata. Ogni 5 anni possiamo partecipare. Soltanto ogni 5 anni. Io sono dell'opinione che i politici devono continuare a lavorare come hanno lavorato fino adesso, devono fare il lavoro, però al popolo, a noi, compete il controllo. In tedesco si dice wer zahlt, schafft an, e non solo ogni 5 anni. E tutto potrebbe rimanere com'è. È assurdo che bisognerebbe cambiare tutte le leggi. Basta fare solo una legge buona sulla democrazia diretta, che non, purtroppo non abbiamo. Quello basta. Tutto potrebbe continuare come adesso, solo che, come ha detto un noto politico tedesco, Sigmund Gabriel, prima l'ho detto in tedesco, poi cerco di tradurre, ha detto: Wenn wir Politiker wissen, dass das Volk abstimmen kann, nehmen wir uns mehr zusammen. Ecco, se i politici sanno che il popolo può, diciamo, fare un referendum, allora ci impegniamo di più. E questo è quello su cui contiamo, soprattutto il profitto della possibilità della democrazia diretta. La democrazia partecipativa è un'idea molto bella, rimane però una cosa, quando alla fine in questo modo i politici, come hanno anche detto la signora Trettel, se vogliono possono fare in un altro modo, cioè l'ultima parola non compete al popolo. E cioè io penso che tutte e tre le forme sarebbero necessarie. Grazie.
Vuole rispondere qualcuno forse? Vielleicht kann man antworten, bisschen oder gleich antworten.
Also ich kann vielen, den meisten Sachen des Herrn zustimmen. Nur dass die eine kleine Sache, nämlich ich glaube, dass wir schon in der direkten Demokratie leben, aber eben die Bedingungen dafür sind nicht optimal. Und wir fordern natürlich die Politik heraus, bessere Bedingungen für uns zu schaffen. Bedingungen, die auch auf uns zugeschnitten sind, die von uns leicht erfüllbar werden. Das wäre, also es geht eigentlich um das Wie. Es geht wirklich nur um das Wie. Wir leben da drinnen in der direkten Demokratie. Wir müssen nur das gestalten. Politisch, Medien und so weiter.
Signor Sindaco.
Ich glaube, man muss schon versuchen zu klären, wie die heutige Situation unserer Gemeinschaft ausschaut. Cioè spiegare come funzionano le cose nella nostra comunità. Nessuno è contro la democrazia diretta per principio. Io sarei pronto ad accettare qualsiasi cosa. Io sono abituato a lavorare secondo delle regole. Se mi cambiano le regole, lavoro secondo altre regole. Se non mi trovo bene a fare questo lavoro con queste regole, vado a fare qualcos'altro. Non è questo il tema. Però l'attuale sistema di regole dice che la democrazia diretta non si può fare. No, esiste nella misura in cui esiste, ma le decisioni, la stragrande maggioranza, il 99,9% delle decisioni, non si prendono attraverso forme di democrazia diretta, ma si prendono da parte dei rappresentanti eletti dal popolo. E così anche giusto, il comune di Bolzano prende 12.000 decisioni all'anno, voi capite bene che 12.000 decisioni sottoporle tutte al referendum sarebbe un po' complicato. Però quello che voglio dire è che questo contraddice quello che diceva il Signore. Also wir dürfen nicht nur ein Gesetz machen und das Rest bleibt wie es ist. Es kann nicht sein, weil alles was die öffentliche Verwaltung entscheidet, darf rekurriert werden. Also jeder, der ein Interessenträger, darf rekurrieren. Und der Richter gibt ihm Recht, wenn das System so gestaltet ist, dass er Recht bekommt. Also es geht nicht, dass die Demokratie entscheidet oder das Volk entscheidet oder die Gewählten entscheiden. Die Entscheidungen sind gültig, wenn das System so ist, dass sie gültig sein dürfen. Questo è il problema. Se il sistema di leggi consente di prendere decisioni che valgono, allora va bene. Ma se no, si va regolarmente, ormai succede sempre, perché tutto quello che decide la pubblica amministrazione ormai è soggetto a ricorso. Noi abbiamo tutte le grosse decisioni che finiscono in tribunale. Siamo bravi se abbiamo preso delle decisioni che reggono contro i ricorsi. Se no, non siamo stati bravi. Ma voi capite che queste cose non si possono affidare a qualsiasi cittadino. Devono essere fatte da persone preparate.
Martina?
Allora, è vero che nel sistema in cui viviamo gli strumenti di democrazia diretta sono previsti, ma sono una parte, una piccola... Sono presenti, ci sono, ma sono una piccola parte e sono un'integrazione della democrazia rappresentativa, così come la democrazia partecipativa è complementare alla democrazia rappresentativa. Il sistema costituzionale ci prevede un ordinamento basato sulla democrazia rappresentativa e sui rappresentanti eletti. Come diceva il sindaco, in un contesto dove vengono prese 12.000 decisioni l'anno, sicuramente devono esserci dei soggetti incaricati di prendere quelle decisioni e democraticamente legittimati. E vi posso fare un esempio. In Svizzera, dove il sistema democratico viene definito di democrazia semidiretta, perché su moltissime decisioni i cittadini possono pronunciarsi attraverso lo strumento del referendum, la partecipazione e l'affluenza alle urne in occasione dei referendum, che si tengono 4 volte l'anno, è costantemente in calo e non supera quasi mai il 50%. Questo perché? Perché se noi continuiamo, noi, loro, continuassero a chiedere ai cittadini di essere consultati, continuassero a consultare i cittadini su tutta una serie di questioni, credo che anche i cittadini stessi non vorrebbero essere consultati su tutto, perché i cittadini stessi non sono esperti di tutto. Io credo solo che forse per migliorare la nostra democrazia, e credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che la democrazia potrebbe essere migliorata oggi, non dico che dovrebbe essere riformata completamente, forse potrebbe essere migliorata, gli strumenti della democrazia partecipativa, e questo ce lo dimostra lo studio comparato, possono in determinate situazioni, con determinate modalità, migliorare anche i meccanismi della democrazia rappresentativa.
C'è qualcun altro che vorrebbe dire qualcosa? Ja, Tobias.
Ja, vielen Dank, schönen guten Abend. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man für jeden Zebrastreifen oder für jede Ampel die Bürger befragen sollte, aber für wesentliche Dinge in einer Stadt bin ich schon der Meinung, dass man durchaus die Bürger befragen sollte, denn die gewählten Politiker oder viele davon haben fast schon den Faden zur Bevölkerung verloren und leben in einer irgendwie abgeschlossenen Kapsel und entscheiden eigentlich eh nur für sich selbst. Und das gefällt natürlich den Bürgern nicht und das sieht man auch bei der Wahlbeteiligung. Was jedoch eine große Hürde ist, ist zum Beispiel das Quorum. Wie wir gesehen haben beim Flughafen, ist das ganz knapp nur gescheitert am 40% Quorum. Eines, was man könnte verändern, wäre das Quorum auf 0 oder auf vielleicht 10% setzen. Dann würden auch die Bürger, die sich dann beteiligen und auch die anderen, die sich nicht beteiligen würden, sehen, dass dann wirklich etwas entschieden werden kann von den Bürgern. Und ich denke mir, dass dann auch sich mehr Bürger dann bei den folgenden Referenden beteiligen würden und das Interesse an der Politik wieder steigen könnte, wenn man wirklich sieht, dass man etwas bewegen kann als Bürger, als einzelner Bürger auch, wenn man sich beteiligt. Nur die hohe Quorumshürde ist wirklich ein Hindernis, das wäre mal eine Sache.
È proprio questo il problema, perché parlando, incontrandomi col signor sindaco, abbiamo detto anche che questo quorum è il grande problema. Però se noi venissimo chiesti per progetti enormi, grandi, di un budget incredibile, spesso il risultato sarebbe molto negativo, nel senso che non si avesse fatto nulla. Questo è anche perché lei mi ha raccontato di un esempio in Trentino, dalla valle
Primiero,
sì, che mi aveva detto che c'era la proposta di una strada che è stato chiesto alla popolazione, alla fine non si è fatto, no, non si è stato chiesto alla fine. Comunque i grossi progetti, parlando non di questi progetti, anche noi non sappiamo, ma altri qui da noi, se si chiedesse una popolazione, un cittadino, è sempre restrittivo, sta sempre proteggendo, alla fine il coraggio manca, no? Non è spesso anche questa la situazione dei politici.
La considerazione che si faceva parlando prima era che se oggi dovessimo fare l'autostrada del Sole piuttosto che la ferrovia del Brennero, piuttosto che un'altra grande infrastruttura viaria, una grande opera, e si facesse un referendum, verosimilmente il referendum sarebbe negativo, perché i vantaggi portati dalla grande opera sarebbero sicuramente visti come minori rispetto agli svantaggi di tutti coloro che dovrebbero pagare qualcosa in termini di svantaggio personale per quella grande opera. Ma io su questo, però, se mi permette il moderatore, vorrei fare una considerazione che vi fate, tenetevi forte un attimo che sto per dire una cosa grossa. Allora, voi sapete qual è il politico su tirolese di Bürgerbeteiligung am meisten gefördert hat in den letzten Jahrzehnten? È Luis Durnwalder. Luis Durnwalder è l'uomo che ha favorito la maggiore partecipazione popolare in assoluto nelle decisioni prese dalla pubblica amministrazione della provincia. Perché? Perché lui tutte le mattine ascoltava qualche decina di persone e ascoltava da dovunque provenissero, di qualunque ceto fossero. Grazie al fatto di avere 80, 90, 100 mila voti a seconda di che elezione era, e al fatto di ascoltare tutte queste persone che gli portavano comunque informazioni che lui poi tarava
perché ecco, un'altra cosa che deve avere il grande amministratore pubblico è la capacità di riconoscere le persone che dicono delle cose che valgono dalle persone che dicono baggianate. Questo purtroppo è una sensibilità personale. Ci sono quelli che riconoscono e quelli che non riconoscono. Durnwalder sapeva riconoscere. Ebbene, lui aveva una gamma di informazioni che non aveva nessun altro in tutta la provincia. E quindi quando prendeva decisioni anche personali, non erano decisioni che prendeva lui sulla base di fantasie notturne, ma le prendeva sulla base di valutazioni attente fatte in funzione della partecipazione dei suoi cittadini. Io non dico che questo fosse in assoluto un sistema che gli ha fatto fare solo cose buone. Ha fatto cose buone, ha fatto anche delle monate, perché siamo esseri umani e gli esseri umani fanno cose buone e fanno anche monate. Ma è indiscutibile che lui aveva creato un suo sistema. Però quello non è un sistema codificato, era un sistema di lavoro personale. Ecco perché secondo me in questo ha sicuramente ragione anche Tobe Planer a dire che queste cose vanno regolamentate, ci deve essere una regola certa, in modo che ci sia anche una continuità di funzionamento dell'amministrazione. Oggi l'amministrazione provinciale è in difficoltà, perché alles was der Luis Durnwalder früher gemacht hat, ist jetzt scheiße, man muss im Gegenteil machen. Das ist heute das Problem. Und das kann nicht sein, weil was früher gut gemacht hat, könnte ruhig wieder gemacht werden. Also, aber das ist ein bisschen das Problem.
Bitte schön, Amatius.
Dai, ich wollte sagen, also, il ruolo della politica è proprio questo, come diceva il sindaco, di trovare la sintesi, perché con queste cose così, diciamo, di democrazia diretta, spesso si dimentica l'interesse generale. Perché io mi ricordo quando ero giovane ancora in politica, tanti anni fa, si doveva costruire un Behindertenheim in un paese, no? Ein Behindertenheim, also nichts, überhaupt nichts Schreckliches. Dort hat man Unterschriften gesammelt, weil sie gesagt haben, man lässt sich das Dorf nicht von den Chaplinen verunstalten, das darf nicht sein. Und hätten wir dem Referendum des Volkes geglaubt, hätte man die Behinderten verstecken müssen, weil die hätten dort nicht sein sollen. Glauben Sie o credete voi che in qualsiasi posto dell'Alto Adige fosse una Müllablage? No. Ma chi vuole la merda nel paese? Nessuno. Si fa il referendum contro la merda. No, a me no, a te sì. Cioè dico, queste cose qui sono ruolo della politica, a trovare una, diciamo, un equilibrio, no? Che soddisfi un po' anche le esigenze della popolazione in generale. Ma chi vuole i matti, chi vuole l'inceneritore? Solo Bolzano. Allora si disse, beh, se non vogliono i matti in quel paese che non dico, dice, beh, li mettiamo a Bolzano, da fallen sie nicht auf. No? Questa è la situazione, per cui dico, questo localismo esagerato, referendario, veramente porta a una cosa discriminatoria e contro anche la parte più debole della società, e questo va assolutamente rifiutato.
Ma infatti non dobbiamo perdere di vista che non si parla del sì o del no, vero Martina Tetto?
No. Mi sembra di aver capito, però si torna sempre lì. Però questo, vabbè, va anche bene in realtà, perché secondo me permette anche proprio di capire quali sono le differenze tra gli strumenti. E sì, è già chiaro. Ha ragione, però quello che qui voglio dire è che forse su determinate questioni avere solo la possibilità di dire sì o no non è sufficiente, e è giusto ed è vero che la politica ha il compito di trovare una soluzione che accontenti e che trovi un compromesso tra tutte le posizioni contrastanti, ma forse oggi le posizioni contrastanti sono talmente tante che allora anche i rappresentanti eletti potrebbero trovare un aiuto nella, nei cittadini, e i cittadini potrebbero trovare un aiuto alla sensibilizzazione, all'informazione, in un incontro più costante e più frequente con i rappresentanti eletti. Questo era quello che...
Questo è proprio bello.
Grazie.
Sì, buonasera. Io volevo ringraziare il sindaco perché cercavo un titolo da dare poi all'articolo di domani e l'ho trovato, cioè Durnwalder è il vero eroe della democrazia partecipativa. Poi lui ha detto una cosa carina, ha detto Durnwalder non aveva, non voglio parlare solo di Durnwalder ovviamente, non aveva un metodo, ma il metodo c'era, cioè chi prima arrivava parlava per primo. Ma probabilmente però poi chi gli stava più vicino nella cerchia, diciamo, delle conoscenze passava avanti agli altri anche se magari parlava dopo. Secondo me l'esempio è stato scelto male. Mi interessa di più, male è stato scelto l'esempio di Durnwalder come eroe della democrazia partecipativa, è esattamente il contrario. Eh beh, sì, certo, fra i politici. È scelto male, secondo me. Volevo chiedere più, magari, se fosse possibile tornare su una cosa che è stata appena accennata, ma secondo me è molto interessante dal punto di vista teoretico, cioè la differenza tra democrazia partecipativa e lobbismo, cioè perché effettivamente può essere più sfuggente e problematica di quello che sembra. Io ho un'idea al proposito, ma non la dico, la chiedo, faccio appunto chi si informa e non chi dà opinioni in questo momento.
C'è qualcun altro forse che...
Il dibattito tra democrazia diretta e democrazia partecipativa mi sembra che presuppone un approfondimento della decisione, nel senso che è evidente che chi è per la democrazia diretta vuole spostare il livello decisionale dal sindaco in questo caso o dal politico al cosiddetto tra virgolette popolo. Mentre invece l'idea che viene proposta stasera mi sembra interessante, bisognerebbe sperimentare un livello di democrazia partecipativa che però non intacca, diciamo, il luogo della decisione, ma vuole solo, tra virgolette, aiutare se il politico di turno è disponibile e in buona fede, e in buona fede può aiutare nella decisione. Però, come diceva prima, quando lei faceva riferimento al cosiddetto bene comune, perché qualsiasi eletto poi il giorno dopo che è stato eletto o il minuto dopo dice sempre sarò sindaco di tutti i cittadini, giustamente sottintendendo questo bene comune. Però il problema di qual è il bene comune è un problema anche etico. Cioè, e lì nel momento della decisione il politico di turno deve fare i conti con l'etica. Cioè è una, va bene, una decisione che è per il bene comune, ma il bene comune quale? E sul breve periodo o sul lungo periodo? Queste sono le grandi, secondo me, il grande dubbio che un politico in buona fede deve affrontare e deve attraversare, e in questo senso mi sta bene che ci siano strumenti di democrazia partecipativa per aiutarlo a prendere delle decisioni consapevoli e nel senso del bene comune.
Grazie. Adesso come vuole rispondere?
No, è tutto assolutamente condivisibile. Il problema del bene comune del prossimo futuro o del medio periodo o del futuro lontano è il grande problema delle scelte che si fanno, perché molto spesso una scelta che si può fare può portare un vantaggio nel breve, ma comporta poi magari dei grossi svantaggi nel lungo periodo.
o magari una scelta che porta un vantaggio nel lungo periodo al momento porta degli svantaggi. E allora qui è difficile fare queste scelte, perché comunque sia ci sono anche degli altri aspetti da salvaguardare, cioè se io voglio far vivere bene i nostri pronipoti, non per questo devo far morire i nonni che ci sono attualmente. Questo non è una cosa giusta, no? Io devo cercare di far vivere anche i nonni che ci sono oggi, ma se per far vivere i nonni che ci sono oggi poi muoiono tutti i pronipoti, allora anche questo non va bene. Ecco, per cui queste sono le cose difficili del nostro mestiere. La partecipazione aiuta sicuramente, anche se la partecipazione popolare tendenzialmente non è molto lungimirante. Di solito quando si chiede l'opinione al popolo è più facile ottenerla su questioni di breve periodo che su questioni di lungo periodo, per un'ovvia capacità di approfondimento. Io ho il vantaggio che faccio questo mestiere a tempo pieno e posso permettermi di approfondire i temi anche per giorni, settimane, mesi e poi valutare. Se io faccio un referendum o se chiedo un'opinione, è chiaro che chi me la dà o chi vota il referendum non è che ha settimane, mesi di tempo per pensarci, di solito ci pensa un tempo limitato. Quanto all'amico giornalista che diceva che ho scelto male l'esempio, può essere, ma mi piacerebbe sapere da lui qual è secondo lui l'esempio del politico modello per quanto riguarda la partecipazione popolare, perché qui potremmo aprire un interessante dibattito.
Sì, quello lo direi che lo continuiamo poi a microfoni spenti. Lascerei, come gentiluomo e tre gentiluomini siamo, l'ultima parola a Martina, se vuole. Sì, se no,
sì, innanzitutto credo che dobbiamo una risposta alla questione del lobbismo, perché insomma quella domanda non è stata risposta. È chiaro che la questione della lobbying nei confronti della democrazia partecipativa è una questione complessa. Io credo che gli strumenti di democrazia partecipativa, nel momento in cui vengono introdotti in una società, è necessario che permettano a tutti di partecipare, ma che creino però una base rappresentativa forse basata sul sorteggio inizialmente, cioè creando così degli strumenti che contemplano la partecipazione di un campione della società che rappresenta i cittadini, ma consentendo anche a cittadini interessati, che generalmente sono cittadini che portano determinati interessi, di partecipare, ma che non diventino dei luoghi di pressione sui rappresentanti politici. Quindi credo che in determinati luoghi, in particolare penso nei luoghi più grandi, per esempio i comuni più grandi, forse nei comuni piccoli questo accade meno, sarebbe necessario incominciare in questo modo, e quindi cominciare a sensibilizzare anche attraverso dei meccanismi che si basino sul sorteggio. Questo era per rispondere, ma direi che l'ultima parola l'ha avuta già il signore, perché direi che ha sintetizzato molto bene quello che abbiamo provato un po' a dire, e che volevo anche provare un po' a spiegare, con appunto spiegando quali sono gli strumenti della democrazia partecipativa, ma spiegando anche il perché la democrazia partecipativa oggi forse può essere necessaria e può aiutare i politici a individuare qual è il bene comune per tutta la collettività.
Ottimo, grazie. Schöne Schlusswort, grazie a tutti. Era facile con voi tre, bisogna dirlo, e sono convinto che tutti quanti sono d'accordo. Vorrei ricordarvi che tutte le foto che sono state scattate e fatte si trovano su internet i prossimi giorni, sul podcast, sul sito dell'EURAC. In più vi ricordo i cartoncini blu Keep in Touch, e poi vi do l'ultimo appuntamento per dei Science Café, che è non la settimana prossima ma fra due settimane, il 9 luglio, Brasile 2014, il costo dei mondiali. Adesso, come sempre, l'ultima battuta a Rudy, musiche, c'è Cinzia che vuole, raccoglie solo i microfoni, già ho pensato, e ovviamente poi le ultime musiche battute anche di DJ Random. Vi auguro buona serata, ancora buona permanenza, e grazie dell'ascolto. Ciao a tutti.